Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. L'AIEA, Iran interrompe le ispezioni nucleari a sorpresa. Iran pronto ad acquistare armi russe per la sicurezza regionale. E Siria in corso il 15° round dei colloqui di Astana. Assenti gli americani. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì, il 17 febbraio 2021. E cari amici, come di consueto in primo piano, vi invito ad ascoltare il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda Cina e le energie rinnovabili. Dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi. Subito passiamo alle notizie. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica IEA ha dichiarato che l'Iran ha notificato alla IEA l'intenzione di interrompere le ispezioni a sorpresa. Secondo l'agenzia iraniana Mehr News, citando il Jerusalem Post, l'agenzia ONU in un comunicato rilasciato martedì ha dichiarato che Teheran il 15 febbraio ha informato questo organo che smetterà di attuare le misure di trasparenza volontarie in base al piano d'azione congiunta globale dal 23 febbraio, compreso il protocollo aggiuntivo. Ieri il portavoce del Ministero degli Esteri ha però ribadito che l'Iran continuerà la sua adesione al trattato di non proliferazione nucleare, sottolineando che le misure riguardano solo le ispezioni aggiuntive e che l'Iran continuerà la sua cooperazione con la IEA. Gli Stati Uniti, è da ricordare che si sono ritirati unilateralmente dall'accordo nucleare firmato con l'Iran nel 2018, imponendo sanzioni multiple contro Teheran sotto la cosiddetta politica di massima pressione. E Asghar Hoxhi, assistente senior del ministro degli esteri iraniano per gli affari politici speciali, ha affermato che l'Iran conta di essere in grado di acquistare armi dalla Russia per garantire la sicurezza nella regione. abbiamo una cooperazione militare con la Russia. Quando le restrizioni sono state revocate, la Russia è diventata uno dei paesi in cui possiamo acquistare armi, possiamo cooperare con essa per proteggere il nostro territorio e la sicurezza della regione, ha dichiarato Khaji all'agenzia stampa Sputnik. Il diplomatico ha osservato che mentre l'Iran non era stato in grado di procurarsi armi a causa dell'embargo sulle armi delle Nazioni Unite, i suoi vicini le hanno acquistate per miliardi di dollari, trasformando la regione in un magazzino di armi. All'inizio di questa settimana l'ambasciatore russo in Iran, Levan Desigrain, ha dichiarato che Mosca ha ricevuto richieste di articoli della difesa russa dell'Iran dopo che l'embargo delle Nazioni Unite sul commercio di armi è scaduto a ottobre. Passiamo in Asia occidentale. Il 15° round dei cosiddetti colloqui di Astana ha avuto inizio martedì 16 febbraio nella città russa meridionale di Sochi, con la partecipazione di delegati sia del governo di Damasco sia dei gruppi di opposizione, oltre a diversi attori internazionali. Si tratta proprio di colloqui riguardanti la crisi siriana, in cui Turchia, Russia e Iran svolgono il ruolo di garanti, mentre delegazioni di Libano, Iraq e Giordania partecipano in qualità di osservatori. L'obiettivo principale è trovare una soluzione permanente al perdurante conflitto in Siria, toccando altri siti tematici quali l'elaborazione di una costituzione per il dopoguerra, la transizione politica, la sicurezza e il ritorno dei rifugiati. Si prevede che le parti impegnate nei colloqui metteranno in luce i danni economici causati dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e da altri paesi occidentali. Il primo incontro si è tenuto nel mese di gennaio 2017 in Turchia, con il fine di rafforzare ulteriormente i colloqui di pace di Ginevra. Gli Stati Uniti si sono rifiutati di partecipare ai colloqui nel formato di Astana sulla Siria perché non vogliono la pace in questo paese. Il gruppo della resistenza irachena Ashab al-Kahf ha annunciato lunedì un attacco missilistico contro una base militare turca a Mosul. Il canale Sober News Telegram, che ha riferito ore prima del suono dei razzi lanciati a Mosul, ha scritto che il gruppo della resistenza irachena ha lanciato missili contro una base militare turca a Mosul. Il canale Telegram del movimento della resistenza islamica al-Nujab ha anche scritto che il gruppo della resistenza islamica Ashab al-Kahf ha rivendicato l'attacco contro la base militare turca al confine tra Iraq e Turchia. Il gruppo iracheno ha rilasciato la seguente dichiarazione al popolo iracheno: i vostri fratelli e figli oggi hanno preso di mira una delle basi di appoggio degli occupanti sul confine iracheno-turco. Ashab al-Kahf ha annunciato di aver registrato il video della loro operazione e lo pubblicherà presto. Questo attacco arriva mentre domenica il movimento della resistenza islamica al-Nujab ha avvertito l'esercito turco invasore di prendere una lezione dal destino degli occupanti americani, criticando la debolezza delle istituzioni ufficiali e l'interesse delle fazioni che hanno trasformato l'Iraq in un campo di battaglia per alcune forze straniere. Il movimento al-Nujab ha rilasciato una dichiarazione sabato e ha espresso profonda preoccupazione per le informazioni ricevute sull'invasione di forze di occupazione turche nella provincia di Nineveh e nella città di Sanjar in Iraq. Patriarchi, esponenti delle chiese dell'Asia occidentale e più di 90 personalità in tutto il mondo hanno chiesto al presidente degli Stati Uniti Joe Biden di revocare le sanzioni economiche che stanno causando gravi danni alla popolazione civile della Siria. Così il blog Ora Pro Siria rilancia l'appello che molte personalità religiose e civili hanno inoltrato al neopresidente degli Stati Uniti. Per mancanza di ventilatori, i pazienti con Covid-19 muoiono in ambulanza. I prodotti medici sono esenti da sanzioni, ma non è vero. Non possiamo comprare niente, né farmaci, né attrezzature mediche, anche se gli europei sono pronti a vendercele. Quindi niente respiratori. Queste le drammatiche dichiarazioni del primario di un ospedale di Aleppo, il dottor Nabil Antaki, intervistato pochi giorni fa dal Manare, che fotografano l'ennesima drammatica situazione che travolge la popolazione siriana. Milioni di siriani in difficoltà andranno a letto affamati e infreddoliti stasera. Le misure coercitive unilaterali imposte dagli Stati Uniti peggiorano la situazione economica del popolo siriano, si legge nell'appello al presidente Biden. Proseguendo ancora, il relatore speciale ha dichiarato che queste sanzioni statunitensi violano i diritti umani del popolo siriano e esacerbano la già terribile situazione umanitaria in Siria, specialmente nel corso della pandemia di Covid-19, bloccando gli aiuti, il commercio e gli investimenti necessari al sistema sanitario e all'economia della Siria. E in Francia, martedì è stato approvato in prima lettura dall'Assemblea nazionale il progetto di legge anti-islamico e anti-musulmano, noto come il cosiddetto progetto contro il separatismo religioso. Secondo l'IRIB, i parlamentari francesi con 347 voti favorevoli, 151 voti contrari e 65 astensioni hanno approvato la legge volta a sanzionare comportamenti o ideologie contrarie ai valori della Repubblica, in modo particolare l'islamismo radicale. La legge voluta fortemente dal presidente Emmanuel Macron è considerata una delle più discusse anche all'interno della maggioranza e nell'opposizione. La legge obbliga i gruppi religiosi in Francia a dichiarare le loro fonti di finanziamento e vuole, tra le altre cose, inquadrare gli insegnamenti all'interno del nucleo familiare, controllare in modo più puntuale le associazioni ed eccetera. Il testo di legge è criticato in modo particolare dalla sinistra francese, critiche condivise da molte associazioni e personalità del mondo islamico francese. Il 30 marzo il testo approderà in Senato e dovrebbe essere adottato prima dell'estate. Donald Trump ha esortato il Partito Repubblicano a scaricare McConnell come leader della minoranza al Senato. Il senatore Gope, nonostante abbia votato per la soluzione dell'ex presidente, è finito nel mirino per aver sostenuto che l'ex capo della Casa Bianca è praticamente moralmente responsabile per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio. Senza il mio endorsement avrebbe perso, ha sostenuto Trump nella dichiarazione, ricordando come McConnell lo abbia implorato per avere il suo forte sostegno prima delle elezioni. Il Partito Repubblicano non potrà mai essere rispettato o essere forte con leader politici come il senatore Mitch McConnell alla sua guida, ha sottolineato Trump in una nota. Mitch, ha aggiunto, è un politico austero, scontroso e senza sorrisi, e se i senatori repubblicani rimarranno con lui non vinceranno più, non farà niente di quello che va fatto o quello che è giusto per il paese. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito però a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Cina è il più nazionale per le energie rinnovabili. Cina definirà obiettivi specifici da raggiungere per l'utilizzo delle energie verdi a livello provinciale. Tutte le amministrazioni di livello provinciale della Cina, fatta eccezione per il Tibet, riceveranno obiettivi annuali specifici da raggiungere in termini di in quantità di energie rinnovabili impiegate sul proprio totale del consumo energetico provinciale fino al 2020. L'amministrazione nazionale per l'energia della Cina avrebbe inviato una bozza di tale piano alle istituzioni locali che si occupano di energia lo scorso 5 febbraio, che sarà aperta a discussioni fino al prossimo 26 febbraio. L'obiettivo generale del piano articolato a livello provinciale sarà quello di aumentare la porzione utilizzata di fonti di energia rinnovabile, quali idrogeno, solare, eolica e da biomasse, fino al 40% del mix energetico nazionale entro il 2030. Ognuna delle 30 aree coinvolte avrà quindi specifici obiettivi a cui attenersi, diversificati l'una dall'altra, in quanto ad oggi alcune zone avrebbero ancora molto da fare in maniera, mentre altre si troverebbero già ad un buon livello. Le aree metropolitane di Pechino e Shanghai e la provincia di Guangzhou, ad esempio, dovranno aumentare la quota di fonti di energia rinnovabile impiegate dal 15% al 25% nel 2021 per poi arrivare al 30% entro il 2026 e al 40% successivamente. Altre 8 zone di livello provinciale, collocate invece nella Cina centrale e occidentale, impiegando già quote di fonti di energia rinnovabile che vanno dal 40% al 70% nel 2021, dovranno solamente assicurarsi che nei prossimi anni la proporzione non subisca variazioni. Gli obiettivi posti a livello provinciale potrebbero consentire alla Cina di raggiungere i traguardi che i paesi proprio prefissato in materia ambientale e che sono delineati durante il discorso tenuto alla 75esima Assemblea delle Nazioni Unite il 22 settembre scorso.
Conoscere Islam. Amici, da Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, siamo con voi. Ovviamente uno dei migliori modi per conoscere il vero Islam è studiare la vita e la condotta del portatore di questa luce divina, ovvero Muhammad, la pace sia con lui. Quegli amici che ci hanno finora seguito ricorderanno bene che Abdullah, figlio di Abdul Muttalib, nonno del profeta dell'Islam, che appena ebbe sposato con Amina, partì per Damasco per un viaggio commerciale. Però, quando la carovana tornò alla Mecca, Abdullah non era con loro. Abdul Muttalib e Amina, che era anche incinta, si sentirono subito preoccupati. Abdul Muttalib decise di inviare suo figlio Haris a Yastreb per portare suo fratello alla Mecca, però Abdullah non riuscì a resistere a quella terribile malattia e perse la vita. Qualche mese dopo, quando erano ancora i primi giorni di Rabiul Awwal, il secondo mese dell'anno lunare, Amina, madre del Muhammad, provò il dolore di parto. Amina vide delle donne entrare in modo molto solenne nella sua camera. Loro le offrirono le coppe e lei bevette quello sciroppo straordinario. Dopo averlo bevuto, una forte luce l'avvolse tutto il corpo. E quelle donne, che erano Maria, Asia, la nobile moglie del faraone, e Agar, la moglie di Abramo, le fecero i complimenti per il nobile neonato. Al settimo giorno della nascita di Muhammad, Abdul Muttalib organizzò una grande festa per far vedere il neonato ai parenti e ai conoscenti. Vennero sacrificati molti cammelli e montoni. I capi di Quraysh vennero invitati per il banchetto organizzato, che veniva proprio detto Valima. In questa festa Abdul Muttalib diede il nome di Muhammad a suo nipote, che significa colui che l'ho dato. L'abbiamo chiamato così perché nella sua vita ricordi sempre i doni ricevuti da Dio e venga lodato dalla gente, ha detto Abdul Muttalib. Quell'anno fu un anno molto secco, con la siccità che continuava a perdurare. Il cielo era avaro e non pioveva affatto. A causa della mancanza dell'acqua, i contadini non avevano coltivato il grano e i cereali, e quindi i depositi erano vuoti. Erano giorni difficili, la gente non aveva niente da mangiare, quindi Alima, che apparteneva alla tribù dei Banu Sa'd, per fare un po' di soldi, decise di andare alla Mecca per prendere un bambino da accudire. La tradizione del tempo voleva che i bambini delle famiglie dei notabili venissero affidati a tribù coraggiose, che parlassero un arabo puro e che vivessero in zone con un buon clima, in modo che i bambini potessero essere allevati nel miglior modo. Mentre Abdul-Muttalib tornava dalla Kaaba, vide alcune donne beduine radunate vicino al mercato. Si diceva che loro appartenevano alla tribù Banu Sa'd e che erano venute per prendere un bambino da curare. Tutti sapevano che gli uomini della tribù dei Banu Sa'd erano molto coraggiosi. Abdul-Muttalib all'improvviso ricordò suo nipote Muhammad. Pensò con sé di affidare suo nipote a una delle donne di questa tribù. Tra loro c'era una donna alta che aveva un volto molto tranquillo. Abdul-Muttalib si diresse verso di lei e ripeté la sua richiesta, però anche lei rispose come le altre donne e rifiutò di accettare il bambino. Alima però, visto che Muhammad era nato orfano di padre, all'inizio rifiutò di prenderlo perché pensava che la famiglia del piccolo orfano non potesse pagare adeguatamente, ma non sapeva che il destino aveva deciso in modo diverso. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questa puntata e vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!